Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare anche quest'oggi, in onda dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo cosa accadrà in questa puntata. Vi parleremo insieme a Giovanni Chiodi degli appuntamenti della grande musica, in particolare della lirica. Avremo ospite in diretta la scrittrice saggista Edgarda Ferri, che da poco ha pubblicato per Solferino Il racconto del cortigiano, vite e storie di Baldassare Castiglione. Chi ha sentito questo titolo avrà già capito che si trattava di questo personaggio. Domenico Mamone, che era stato ospite di una delle prime puntate del Suggeritore Night Live, tutti i lunedì dalle 21 in diretta dal nostro auditorium, ci aveva accennato a un suo nuovo lavoro dedicato a Sidney Bechet, che adesso esce su Spotify, ce ne parlerà lui in diretta fra poco. E adesso ritorniamo a parlare con altri ospiti molto graditi del Suggeritore Night Live, ovvero i Duperdue, che saranno presto sul palco del Teatro Manzoni per un appuntamento importante. Allora salutiamo Marta Marangoni, ciao!
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Ancora c'è la eco di quella serata in cui Marta Marangoni e il maestro Wolf ci hanno, ovvero i Duperdue, insomma, hanno fatto tutto come tutti gli ospiti del Suggeritore Night Live, senza scaletta, in modo meraviglioso. Quindi grazie ancora.
No, grazie a te, io che sei una splendida improvvisatrice e ci siamo divertite parecchio, devo dire.
Si diverte
anche
sempre molto, devo dire che era proprio quello che volevo fare, dato il periodo mi sembrava opportuno, insomma. Cioè,
è un bel modo di ricominciare. Poi abbiamo fatto un grande dono a Wolf, che ha potuto suonare il meraviglioso pianoforte a coda dell'auditorium.
Mezza coda. Come direbbe Paolo Poli, che aveva fatto uno spettacolo che si chiamava così. Mezza coda, però comunque mezza coda è già tanta roba, insomma. Cioè, per cui...
Ah, assolutamente. Beh, sul palco del Manzoni ci sarà invece la tastiera di Wolf, quella proprio da battaglia, ma non meno efficace, diciamo.
Assolutamente, raccontiamo bene. Allora, in che ambito, quando, come e perché?
Saremo questa domenica 14 novembre per il primo degli appuntamenti del Teatro Manzoni dedicati a Milano, che si chiama appunto O mia bella Madonnina, con due personaggi d'eccezione, che sono i famosi conduttori di Radio 24, Leonardo Manera e Alessandro Milan, che ci hanno insomma voluti come esperti di milanesità. Noi porteremo insomma tutto il nostro background, nostro patrimonio di milanesità, e interagiremo per lo più in dialetto milanese e spiegheremo anche un po' tutte le regole grammaticali, porteremo i nostri proverbi, nonché insomma un po' di canzoni della tradizione, partendo appunto dal titolo che è O mia bella Madonnina, e quindi la famosa canzone di Giovanni Danzi, che è stato insomma un pilastro proprio della canzone milanese, e con insomma delle gag che abbiamo preparato con Leonardo Manera, e ci siamo divertiti noi, quindi speriamo appunto di divertire il pubblico. E sarà il primo degli appuntamenti, il prossimo è già il 19 di dicembre, e poi per il nuovo anno insomma vi avviseremo delle prossime date. È un modo un po' per raccontare Milano, per tornare a teatro, per divertirci, per perché insomma con un personaggio come Manera non si può non divertirci, ci saranno anche degli ospiti particolari ogni sera. Per questa volta ve li possiamo svelare, sono Germano Lanzoni e Giovanni Soldini. Germano Lanzoni, famosissimo milanese imbruttito che tutti conosciamo ormai, che anche lui insomma credo sia piuttosto noto agli ascoltatori di Radio Popolare.
Noi siamo qui in agguato per ospitarlo al Suggeritore Night Live quando sarà il momento, anche noi, insomma, va bene il Manzoni, però poi noi siamo. Cioè,
no. Beh, ma Germano è persona veramente che ha
super gentile
partecipare, sì, assolutamente un carissimo amico. E Giovanni Soldini, che la fa il Giro del Mondo. Il giro del mondo in vela, Giovanni Soldini, e quindi abbiamo preparato proprio la canzoncina del Nanni Svampa di Osteria, il giro del mondo. La fa il giro del mondo per vedere se l'era rotund.
Senti, allora, intanto credo che sia insomma un appuntamento che gli ascoltatori, molti insomma già conosceranno, anche perché appunto è ormai diventato proverbiale. Ci fa piacere che siate voi protagonisti questa domenica con questi personaggi di cui mi parlavi. Altri vostri progetti?
Allora, sicuramente voglio aggiungere una cosa su questa data del Manzoni, perché siamo molto contenti, perché Leonardo Manera aveva tenuto a battesimo, tra virgolette, una delle nostre produzioni del Teatro della Cooperativa, che era appunto tratto dal concept album su Milano, e quindi insomma questo rapporto con Leonardo è andato avanti e siamo veramente molto contenti che poi ci abbia voluto sul grande palco del Manzoni. I prossimi appuntamenti, allora, abbiamo una replica dello spettacolo Melodramma Ecologico a Brescia, sempre con il Teatro della Cooperativa, quindi anche il progetto ecologico funziona, va avanti, e siamo molto contenti anche di questo. E poi saremo addirittura, tutto adesso, il 13, il 14 novembre, saremo anche ospiti di un programma di Radio 2 con la nostra canzone fatta apposta, che anche quello è un progetto molto, molto fruttuoso, che ci dà tante soddisfazioni sia per la relazione diretta con il pubblico, quindi queste canzoni fatte apposta che vanno a celebrare momenti speciali del pubblico che ci chiede appunto di dedicare la canzone fatta apposta a chi vuole. Poi partiremo con la campagna insomma per Natale, se volete regalare l'arte, oltre agli abbonamenti a Radio Popolare, che ovviamente bisogna sempre fare, potete scriverci sulla mail di info@duperdu.org e ordinare la vostra canzone fatta apposta. Ma poi la canzone fatta apposta è anche la celebrazione appunto di luoghi anche importanti di Milano, e cioè abbiamo fatto, credo che questa sia una cosa che possa interessare agli ascoltatori di Radio Popolare, il progetto sulla memoria. Mi avevi ospitato, sì. Ti ricordi che avevamo fatto quelle bellissime canzoni fatte apposta sui luoghi speciali della memoria, tra cui il Piccolo Teatro, la Loggia dei Mercanti, e adesso con il Comune di Milano stiamo andando avanti valorizzando anche dei luoghi della periferia, come per esempio qui il murale Stini Guarda, che è oggetto già della canzone di Lia, piuttosto che il rifugio antiaereo, e altri luoghi della periferia vanno insomma a comporre questa mappa virtuale con la canzone fatta apposta e le testimonianze delle persone che ci vogliono dare il loro contributo sul tema della memoria. Questo sarà appunto a gennaio, ma ci stiamo già lavorando adesso, quindi insomma tanti progetti, tante cose all'attivo dei 2x2.
Allora, sono contenta. Ricordiamo dove potete seguire i 2x2, a parte andarli a vedere il 14 al Manzoni.
Allora, ci seguite sul nostro sito www.duperdu.org. Si scrive così, ma si pronuncia con la bocca così a cul de galina. Duperdu, alla francese o alla milanese, diciamo.
Sì, perché una U, come? Una U un po' più milanese, insomma. C'è
un po'... Dai, una U un po'. Appunto,
Un po' così.
così.
Allora, grazie per l'incitamento all'abbonamento, non sai quant'è opportuno, e qui chi vuol intendere intenda, e invece appuntamento al Manzoni con i 2x2 il 14 di novembre, grazie.
Grazie a voi, buon proseguimento, grazie Ira, ciao.
L'acqua di Milano, magari. magari ha un gusto strano, ma se ti abitui a berla diventerà una perla. Proviene dalla falda, è buona anche se è calda, con ghiaccio o con la soda, è sempre di gran moda. Sembra una brava bimba, a volte dispettosa, e se la tratti male diventerà furiosa. Ma noi siamo milanesi, noi le vogliamo bene, per quanto numerosi siamo tutti figli suoi. E poi chi ha fatto l'uomo? L'acqua di Milano e la galleria. Ma l'acqua di Milano, l'arena e l'arcobello.
Chi?
L'acqua di Milano, le mura del castello e tutto quel che c'è.
Rosi.
Saluti.
Bev che le fresca.
L'è del rubinetto.
L'è del sindac.
L'acqua del sindac. Cin cin.
Lei ha fatto tutti i sassi e quei mattoni spessi e li ha portati qui per farne meraviglie. Del vetro e del cemento è l'acqua l'elemento che rende tutto vero. È proprio un gran mistero. Ma senza l'acqua tutto sarà liofilizzato, secco, crudo e smunto, è proprio un gran peccato. E poi chi ha fatto l'uomo? L'acqua di Milano, la Scala e il Gran Teatro. L'acqua di Milano, quella stazione immensa.
Chi?
L'acqua di Milano, la torre con la punta e tutto quel che c'è. L'acqua di Milano girava tutto intorno, adesso la vediamo. Se piove tutto il giorno, ma se risplende il sole, sia rosa, neri o gialli, apriamo i rubinetti e ci attacchiamo lì. Quest'acqua fresca e bella, ognun di noi berrà. Giorni meravigliosi, tutto è felicità. Quest'acqua fresca e bella, ognun di noi berrà. Giorni meravigliosi, tutto è felicità.
Si rompe il bicchiere dell'acqua di Milano, il pezzo dei Duperdue, di cui vi abbiamo ricordato il debutto al Teatro Manzoni con una partecipazione la prossima domenica 14 di novembre. E adesso un altro brano di Damon Albarn, che come sapete ha recentemente licenziato il suo lavoro The Nearer the Fountain, More Pure the Stream. Questi tre brani acustici sono stati insomma un regalo per gli ascoltatori di Radio Popolare, anche noi contribuiamo a farveli ascoltare, questo è Polaris.
Polaris, if you get blown off course and filling in the parts of your life that have disappeared, medicating, quick step reflections in the dark mirrors of our lives. To sublime boulevards, medicating, joining the saline to start the inspection of the line. the birds, they have been taken by the wind. They are not together now. They will have to wait until tomorrow to see each other again.
Damon Albarn, dunque Polaris, questo brano, in questo caso con il pianoforte, i tre brani che trovate anche sul sito di Radio Popolare e che sono un ascolto speciale per il nostro pubblico, per i nostri ascoltatori dal suo ultimo lavoro. Vi ricordo invece che fino al 14 novembre, fino a domenica prossima, è ancora valida l'iniziativa del Comune di Milano, Milano che spettacolo, attiva per scaricare voucher e ottenere sconti presso le biglietterie di oltre 70 fra sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, oltre ai live club e ad alcuni festival e rassegne. Si tratta di voucher che vanno dai 5 euro ai 15 euro e ciascuno se ne può aggiudicare uno a testa. I tagliandi disponibili erano in partenza 12.000, adesso ce n'è ancora qualcuno, quindi vi invitiamo ad andare sul sito www.milanochespettacolo.it per capire che cosa resta disponibile, quali sono le sale che hanno aderito e quali sono tutti gli spettacoli, gli appuntamenti che potete seguire. Adesso invece ci ascoltiamo The Hardest Cut con gli Spoon e poi subito dopo, fra qualche minuto, parliamo con un altro musicista che conoscete bene. You took off in the dead of night, but before you did, got your hair combed right. The neighborhood watch those a score, and they're knocking at your door. Let them knock some more. They're saying you need a little protection, but following the leader gonna turn you off a religion. Boots on. The hallelujah choir needs a score, and they're knocking at my door. Let them knock some more. They say I need a little direction, but following the leader gonna turn me off the religion. Lasciamo The Hardest Cut e gli Spoon per parlare invece con Domenico Mamone. Buongiorno, bentornato Domenico.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
Allora, ci eravamo ripromessi di sentirci quando qualche settimana fa ospite del Suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo, che da questa, da questo palinsesto autunnale va in onda il lunedì in diretta alle ore 21, e Domenico molto generosamente è venuto con i suoi sax, alcuni dei suoi sax, insomma. Poi abbiamo avuto una discussione anche piuttosto pittoresca sul fatto che io non li riconosco mai, e invece adesso...
Ma ci manca solo, era figura.
No, ma invece dovrei, è imbarazzante, però al di là di questo, che insomma è un mio problema, invece siamo contenti di salutare l'uscita su Spotify del tuo Mr. Bechet, dedicato al grande Sidney Bechet, di cui ci avevi accennato, no?
Esatto, sì. Vabbè, innanzitutto poi è uscito anche su altre piattaforme, giusto per...
Ecco, poi lo diciamo magari.
Poi, cioè, per chi volesse addirittura può anche aiutarci, sostenerci così comprandolo su iTunes o sugli store, insomma, sai, questi Amazon, questi digitali, diciamo, per ora.
Ecco.
Perché dico così? Perché semplicemente perché in un secondo momento invece verrà stampato il CD o il vinile, in cui verranno inseriti anche altri brani che non sono presenti adesso online. Ecco, abbiamo deciso di fare questa cosa, nel senso, perché adesso è uscito l'album della Breezy Jazz Band, questo mini EP di tutte canzoni originali scritte da me, in questo caso, invece siccome nella nostra sessione live di registrazione che avevamo fatto abbiamo registrato anche delle altre cover, tra virgolette, comunque pezzi originali di Sidney Bechet, abbiamo deciso di non inserirli online ma inserirli solo nel disco, ecco, nel disco figlio.
Ah, per cui, ma cosa fate? Uscite per Natale per fare il regalone?
Sì, ci stiamo provando, cioè, nel senso che io mi sono affidato così ad alcuni che, sospettando che mi aiutino un po', perché non ci capisco tanto, sai, di grafiche, sai, cioè, che c'è tutta un'altra fila da fare, bollini, cose, sono negato in queste robe, però mi sto un po' cimentando e quindi spero di concludere a brevissimo. Perché poi tra l'altro il CD a quanto pare sembra che sparirà veramente dalla faccia della terra, quindi cerchiamo di averlo così come pezzo raro, poi
come pezzo da collezione, diciamo così.
Sì, ma siccome poi tanti così ascoltatori nostri, così, o comunque amici piuttosto che conoscenti, così, ci hanno detto che la copertina era così bella che secondo loro, mista la musica così, ne valeva la pena di fare il vinile, ci stiamo pensando veramente, quindi cerchiamo di capire, ecco. Se fare anche eventualmente poche copie di vinile, cioè vediamo.
Vedremo, insomma, alla fine della nostra conversazione ricorderemo ancora dove per il momento potete procurarvi in rete l'EP, che appunto comprende quattro brani, no? Quattro?
Esatto, sì, quattro brani, sì.
E poi, insomma, ascolteremo Mr. Bechet, che è quello che dà il nome al lavoro. Faccio anche a te la domanda su che cosa farai nelle prossime settimane.
Nelle prossime settimane sì, farò questa, lavorerò un po' sull'uscita di questo disco fisico così per capire, poi ho anche altri concerti, altre situazioni con altre, insomma la vita musicale va avanti.
E perché tu lavori con tanti ensemble, con tanti ensemble diversi, a cominciare dagli Ottavo Richter.
Esatto, sì, con i quali, vabbè, abbiamo suonato ieri in sezione Fiati allo Spirit con Pasquale Coppola,
sì,
che presentava il suo album, e sì, poi avremo appunto altre situazioni più avanti in dicembre. Io metto tutto sempre sulla mia pagina, ecco, perché qualche volta mi dimentico cosa devo fare, non è uno scherzo, perché collaborando con tanti artisti, tra registrazioni, prove, piuttosto che, non so, date o eventi privati, qualche volta mi sfugge, soprattutto quando sono tutti vicini.
Sì, assolutamente, quindi vi invitiamo comunque a seguire sulla tua pagina di Facebook, dicevi?
Sì, ma io faccio più su Instagram,
allora,
Facebook lo trovo,
ok,
un po'
quindi
più...
sul tuo profilo Instagram ti troviamo,
sì, più sono
facilmente.
Come Mamone Sax.
Sì, va bene, Mamone Sax. Dici qualcosa della Breezy Jazz Band che hai così nominato così
Breezy... Sì, la Breezy Jazz Band è nata così un po' per gioco, è nata da una mia passione di anzitutto di cimentarmi anche in altri sassofoni, in particolare in questo caso, siccome mi piace, mi era sempre piaciuto Sidney Bechet, questo sassofonista storico, il primo sax soprano veramente della storia, che ha influenzato tantissimi musicisti durante, come dire, dal 1920 in poi, da quando ha iniziato a suonare appunto su sassofono. e ha detto dai, mi piace proprio il suo stile, quello che fa, quello che propone, e mi sentivo, come dire, mi è venuto naturale provare a farlo anch'io. E all'inizio un po' l'ho imitato tantissimo, perché appunto mi ci ritrovavo nel suo stile di suonare il sax soprano, e poi piano piano sto scrivendo sempre pezzi un po' che si ispirano a lui, però insomma mettendoci qualcosa anche di moderno. Da lì ho trovato dei musicisti che hanno, come dire, abbracciato questa idea di fare una band su quel repertorio lì, e basta, cioè, l'abbiamo creata al volo. All'inizio avevamo trovato un nome originale, ma c'era stato bocciato perché dice troppo difficile, non lo capirebbe nessuno, e quindi poi per gioco è nato appunto Breezy Jazz Band, e basta, cioè, stiamo andando avanti e stiamo già pensando al prossimo disco, ecco.
Bene, allora grazie Domenico.
No, in due parole è un gruppo jazz che si ispira alla musica di un po', diciamo, tradizionale degli anni 20 di New Orleans, così, e con un occhio un po' anche al jazz un po' più moderno, ecco, vediamo.
Allora diciamo cosa si deve cercare per ascoltare il tuo Mr. Bechet in versione EP per il momento.
Esatto, allora potete cercare MR, che è il diminutivo Mister. Di Mr. Bechet, che è scritto Bechet perché è ovviamente francese, oppure Breezy Jazz Band, Breezy come BR, Empoli
come brezza in
Breezy
inglese.
Jazz. Mm-hmm. Esatto.
Va bene.
Grazie,
ascoltiamoci Mr. Bechet. Arrivederci a domenica.
Grazie.
Mammone. Ciao ciao.
Ciao a tutti.
Adesso c'è uno spazio di pubblicità, noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Oh. me?
Who were we before when we lived 10,000 lives?
Can you hear me?
I would like to know all the secrets of our tribe.
L'ho conosciuta la Gallerani e anche Leonardo ho conosciuto. Era stato mandato a Milano dal suo protettore, il magnifico Lorenzo de' Medici, signore di Firenze, per presentare Ludovico Sforza una lira da braccio d'argento cesellata in forma di muso d'ariete. E mentre Atalante Migliorotti, musico, danzatore e suo compagno strettissimo, la suonava con dita divine, lo aveva accompagnato con un soave e dolcissimo canto. Avevo 12 anni quando mio padre mi aveva mandato a studiare a Milano. Se penso alla mia partenza, la famiglia, i nostri contadini schierati sul ponte levatoio del castello di Casati, coi sorrisi tirati, gli occhi lucidi, mia madre che si stringeva al petto il neonato Geronimo, le mani e le manine dei miei fratelli Francesca, Polissena e Anna che mi dicevano addio, provo una tenerezza infinita. Stringevo i denti per non piangere all'idea di lasciarli, ma sarei andato a Milano anche a piedi. E però, se penso al coraggio di mio padre, che a Milano mi aveva mandato a studiare, a piedi dovrei ritornarci a Casatico e prostrato davanti alla sua tomba, ego non sum dignus, dovrei pronunciare, non sono degno di te, padre mio. Questo è l'incipit, o meglio, un estratto, anzi, di uno dei racconti, tutti intitolati a località diverse che scandiscono un percorso celeberrimo del forse cortigiano più celebre della storia, ovvero Baldassarre Castiglione. È tratto dall'ultimo libro di Edgarda Ferri, Il racconto del cortigiano, edito da Solferino, e ovviamente prende le mosse dal famosissimo trattato con cui Baldassarre Castiglione passò alla storia, cioè Il cortigiano. Ma mescola tutta una ricerca che Edgarda Ferri ha condotto anche in questo caso, come in altri suoi celebri libri dedicati ad altrettante biografie, tra cui quella di Maria Teresa, quella di Giovanna la Pazza, giusto per citarne alcune, la ricerca, il trattato e poi naturalmente anche la scrittura e la vivacità del racconto, dei racconti, perché sono tanti i racconti che compongono Il racconto del cortigiano. Edgarda Ferri è tornata ospite di Radio Popolare, le diamo il bentornato, buongiorno.
Buongiorno, grazie, è la prima lettura che sento, mi commuove, bellissima, bellissima, non mi pare neppure di essere stata io a scriverlo.
Ma no.
Bene, grazie, grazie, veramente un grande abbraccio, grazie, sono felice, felice di cominciare questo mio tour intorno al racconto del cortigiano con Radio Popolare, veramente mi commuove, grazie a tutti, grazie.
Allora, Edgarda, intanto ricordiamo che lei sarà a presentare il suo libro anche a Book City fra poco, la prossima settimana, no?
Sabato 20 alle ore 16, 4 pomeriggio, alle 4 e mezza, 16 e 30, alla Sala della Balla, ovviamente, Palazzo Sforzesco.
Al Castello Sforzesco. Quindi, intanto sì, anticipiamo che saremo, anche noi, come sempre, al Castello Sforzesco con una postazione esterna di Radio Popolare. Non posso dirvi nient'altro perché ci sono tante altre cose che vi dobbiamo raccontare, ve lo faremo tra breve, però insomma io volevo anticipare questo suo appuntamento a Book City, al Castello, e dove se no per un libro come questo, insomma. Cioè, io ho letto un piccolissimo estratto da uno dei capitoli dedicati a Milano, perché raccontiamo com'è organizzato il libro, Edgarda.
Allora, il libro è organizzato in racconti. Io abitualmente, insomma, è una mia caratteristica, quando decido di scegliere una storia o un personaggio per fare un libro nuovo, la prima cosa che mi viene in mente è il titolo. Così mi viene il titolo prima di tutto, anche perché ovviamente avevo già messo gli occhi su questo personaggio e essendo lui autore del Cortigiano ho pensato di sì, quasi mi sembra venuto in mente un po' una cosa alla Boccaccio, un racconto, una serie di racconti. Tant'è vero che ho osato, perché questo libro è stato veramente una sfida, è la prima volta che io scrivo in prima persona per conto terzi, perché il racconto è proprio raccontato in prima persona. E tutto questo io lo devo a Baldassarre Castiglione, che è un grafomane pazzesco, e ha scritto una quantità sterminata di lettere ai familiari, ai principi, lui era anche un, oltre che letterato, un notissimo diplomatico, ai papi, agli imperatori, agli amici, e io ho potuto attingere a 1700 lettere, sono quelle che sono rimaste, quasi tutte intatte, e dalle quali ho tratto questo racconto. Quindi io non ho fatto altro che scegliere dalle lettere la sua storia privata, che è molto importante, e la storia che lui ha attraversato e nella quale ha lavorato, che è una storia fantastica, che è la storia del Rinascimento.
Tra l'altro, appunto, l'idea di attraversare queste grandi capitali del commercio, della cultura, della società che poi avrebbe formato la base della società occidentale, della società europea, è evidentemente per noi un continuo viaggio, come lo è stato la vita di Baldassarre Castiglione.
Allora, metaforicamente, a parte il fatto che era proprio vero, perché lui ha viaggiato esclusivamente a cavallo, era il tempo, e lui era, oltre che un cortigiano molto importante, prima alla corte dei Gonzaga Mantova, poi alla corte dei Montefeltro a Urbino e infine alla corte pontificia di Roma, da dove è partito per approdare alla corte di Carlo V di Madrid e dintorni, per dire tutta quanta la Spagna che lui ha attraversato, sempre a cavallo. E io metaforicamente l'ho seguito e ho detto: ma non posso farmi scappare questa fantastica occasione di raccontare, sempre naturalmente sulle sue notizie, attraverso i suoi racconti, di raccontare proprio il Rinascimento, i personaggi che lui ha incontrato, con i quali ha lavorato e vissuto, sia personaggi artistici importanti, a partire da Raffaello, che lo ha ritratto in questo ritratto favoloso che secondo me è il più bel ritratto maschile di tutto il Rinascimento, ai papi, ai principi e oltretutto agli amici, parenti, poi dopo la sua vita privata, la moglie, i figli, la madre, tutto quanto. E per me è stata un'occasione, io mi sono vista davanti un affresco da tessere piano piano e intorno alla vita di Baldassarre io ho tentato di completare questo immenso affresco che è la storia, è la nostra storia. Posso dire una cosa? Io sono assolutamente convinta che noi, soprattutto noi italiani, veniamo soprattutto da lì. Perché il periodo che Baldassarre attraversa è a cavallo tra la fine del 400 e il 1529, quando lui muore in Spagna, molto giovane, a 52 anni ancora, però ha avuto una vita strapiena, e questo è il periodo in cui, dei quali noi siamo fatti, perché è il momento in cui la prima cosa che ci viene in mente è la bellezza, perché fioriscono le grandi bellezze dei grandi artisti. Abbiamo Michelangelo, abbiamo Leonardo da Vinci, che appunto è stato appena nominato, e abbiamo Raffaello, Bramante e tanti altri che costellano l'Italia e soprattutto Roma, Milano, le grandi capitali, Mantova anche, Urbino, Firenze, costellano l'Italia di bellezze strepitose. Dietro queste bellezze c'è però la miseria, la tragedia che impasta la nostra vita e della quale siamo ancora fatti, anzi saremo fatti per sempre, perché da qui non possiamo cambiare, perché noi in quel momento in Italia inizia una catastrofe veramente che non si era mai verificata da tantissimo tempo, che sono le invasioni straniere. Mentre è un ragazzino ancora, Baldassare Castiglione è a Milano, assiste all'arrivo del primo re francese, ce ne saranno tre uno dietro l'altro, che invade l'Italia e finisce per assistere pur da lontano dalla Spagna allo strazio finale del sacco di Roma e dell'antiche Necchi. Quindi noi ci portiamo dietro, siamo fatti di queste invasioni straniere, fatte di mercenari, guerre, stupri, violenze incredibili, tradimenti naturalmente da parte di tutti, e questa instabilità politica dove i principi italiani non riescono, perché non vogliono, perché non sono capaci di fare sistema, come si direbbe adesso, per fermare lo straniero, si lasciano perché non si mettono d'accordo, perché ognuno sì. pensa al proprio interesse, e noi siamo fatti di queste cose qua. Siamo fatti di queste invasioni, siamo fatti delle pestilenze, delle malattie, della fame, delle carestie, e certo sopra abbiamo questo coperchio splendido che è quello delle meraviglie che i nostri artisti ci hanno lasciato.
Del resto si sa, insomma, le epoche di grandi crisi, conflitti ed evoluzioni sono spesso foriere di straordinarie prove artistiche, è una amara verità, ma insomma è una cosa che si è ripetuta nella storia. Molto, molto di tutto questo ovviamente in questo libro di Edgarda Ferri, di cui lei stessa ci ha parlato e che presenterà Book City sabato 20 novembre alle 16.30 alla Sala della Balla del Castello, Il racconto del cortigiano, vita e storia di Baldassarre Castiglione, edizioni Solferino. Grazie Edgarda per essere stata con noi, buon lavoro.
Ma grazie a voi, buon lavoro a tutti, io passerò a salutarvi, a abbracciarvi.
Volentieri.
Bravissimi, bravissimi, grazie.
A risentirci.
Grazie Radio Popolare, grazie, grazie. Ciao.
Confusion taking over all of my conversations. My heartbeat follows the rhythm of the music. When everything around me starts breathing, I lose it. Nothing can bring me down. If I refuse it. If I refuse it.
sensation. I take off my shoes to feel the earth's vibration.
Questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 e siamo arrivati, è giovedì, alla consueta rubrica dedicata soprattutto alla musica lirica insieme a Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
Eccomi Ira. Beh, io sono contentissimo perché, come vi dicevo la volta scorsa, sono ritornato alla Scala a vedere questa opera meravigliosa che è la Calisto, che anche nella sua replica di ieri sera ha avuto un successo che possiamo ben definire dirompente. Volevo appunto parlare di questo e spiegare come mai c'è stata questa sorta di enorme gradimento da parte proprio di tutti, non si è sentita una voce contraria e soprattutto il pubblico ha apprezzato moltissimo. La Calisto è la prima volta alla Scala di questa opera di Francesco Cavalli, scritta nel 1651, quindi siamo proprio agli albori, no, dell'opera lirica. La Scala ha fatto centro su tutta la linea, questa è la ragione. Lo spettacolo è del grande David McVicar e del suo team, l'edizione e la concertazione musicale di Christophe Rousset, e il cast è semplicemente perfetto, cioè tutti hanno il fisico del ruolo, sanno recitare e cantano benissimo. Ha suonato l'orchestra della Scala su strumenti originali, però anche molto rinforzata, rimpolpata da elementi della magnifica orchestra di Rousset, che sono Les Talents Lyrique. Allora partiamo dallo spettacolo. Tutto avviene in una stanza per la quale David McVicar si è ispirato alle stampe d'epoca, no? Quindi vediamo un osservatorio astronomico, una sorta di planetario con al centro un grande telescopio, che è il telescopio di Galilei, e la stanza è circolare, sta al piano terreno e si apre verso l'esterno, ciò che dà un dinamismo notevole alla scena, che è fissa, perché dall'interno si vede di volta in volta quello che succede all'esterno, questo esterno molto mutevole, no? Fuoco, acqua, quindi gli elementi naturali, ma anche foreste, la natura, quindi, eppure la città di Venezia, perché l'opera è nata a Venezia nel 1651 per il teatrino di Sant'Apollinare. E in più il regista ha messo una passerella che sta alle spalle del direttore, che consente quindi delle scene al momento opportuno dei cantanti. E il resto lo fa questa recitazione iperdinamica e soprattutto una regia che sa raccontare, che come tutte le regie di David McVicar sta nei tempi e negli spazi della vicenda originale, rileggendola, no, dall'interno. E quindi è quel fatidico 1651 che sta a 20 anni dalla famosa abiura di Galileo Galilei. E l'interpretazione di McVicar è originale in questo, perché vediamo naturalmente recitare in una maniera molto credibile e ironica il lato più osé e mordace di quest'opera, che parla di Eros e di erotismo, perché narra né più né meno di Giove che scende sulla terra e conquista Callisto, che è una adepta di Diana, quindi dovrebbe essere casta come la dea Diana, la dea cacciatrice, prendendo con inganno, perché Callisto non vuole ovviamente, le sembianze di Diana. Attraverso questo travestimento Callista si concede. A che cosa? Non lo sa bene neanche lei, perché non conosce né il sentimento d'amore né il sesso, e quindi lo scopre per la prima volta. Quindi sesso e amore, i due ingredienti di base. Ma vediamo anche questo enorme telescopio al centro e uno dei grandi personaggi dell'opera, che è il pastore Endimione, che è anche un astronomo come da libretto, e guarda il cielo, come a dire, ci vuole suggerire McVicar, che nella Venezia del 600, in piena Controriforma, c'era spazio anche per la scienza, e in questo sta l'originalità della regia: mettere insieme due piani, l'eros e la scienza, l'anima e il corpo. E poi il cast, come vi dicevo, è fenomenale, perché cantano tutti benissimo, proprio nessuno escluso, anche le parti di fianco, e alcuni hanno addirittura una dizione, un accento che lascia assaporare bene i versi iper raffinati di Giovanni Faustini. Ecco, qui c'è un testo che è fantastico, oltre alla musica. Faustini era il numero uno, insieme al grande Busenello, dell'opera lirica appena nata nel 600 italiano. E fenomenali in particolare Giove Mercurio, Luca Tittotto e Marcus Verba. La protagonista è magnifica, Anne Rice, perché rende proprio tutto il caleidoscopio di emozioni, no? Cioè, si trasforma Callisto dall'inizio del primo atto alla fine del terzo, non è più la stessa. Poi l'Endimione di Christophe Dumont, che è ormai la voce leggendaria di controtenore di oggi. Olga Betzmerna, che è Diana, che è stata bravissima, perché deve affrontare due ruoli contemporaneamente: da una parte Diana, casta ma anche voluttuosa, e poi Giove in Diana, perché Giove, come vi ho detto, per conquistare Callisto si deve trasformare in Diana. E quindi la regia e la cantante sottolineano le due interpretazioni in maniera diversa, no? Nell'andatura, nei gesti e nel canto. Poi abbiamo la Giunone, arrabbiatissima ovviamente, di Véronique Jeanne, ma cantata con una voce morbidissima, e poi tutte le parti di fianco benissimo. Successo personale e secondo me meritatissimo di Chiara Amaru, che faceva l'infea come io non l'avevo veramente mai vista, ma anche il Dio Pan di John Tessier, tutto il corteggio di Satiri, il Satirino di Damiana Mizzi, il Silvano di Luigi De Donato e le due furie Federica Guida e Svetlina Stoianova. Insomma, non ho un momento di stanchezza, cara Ira, sia nelle parti estatiche che in quelle di più grande irresistibile movimento. Credo che sia anche merito, ovviamente, ritorniamoci sulla concertazione di Christophe Rousset, con soluzioni tutte indovinate e musicologicamente corrette, tipo un basso continuo più rinforzato, perché siamo al Teatro alla Scala, quindi un teatro grande, un aumento di strumenti barocchi anche in orchestra, ma una concertazione di straordinaria trasparenza e morbidezza, proprio direi incantevole. Poi lui ha inserito due pezzi, uno di Cavalli e uno di Telemann, sì, con una scelta proprio da approvare. Insomma, è rimasto tutto nella memoria di noi. Se potete, andate a rivederlo, il teatro era sta pieno anche ieri sera. Vuoi che faccia due anticipazioni rapide?
No, perché incombono le notizie, non possiamo fare nulla. Grazie mille.
Alla prossima settimana.
Alla prossima settimana, Giovanni, a risentirci.
Grazie.
E adesso le notizie di Radio Popolare, come dicevo. Noi torniamo domani per l'ultima puntata della settimana alle 11.30, oppure ci ritrovate sul sito, sull'app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.